Adesso riprenderemo il nostro discorso nella lettera agli ebrei e vi chiedo di avere tanto coraggio perché la lettera non è semplice, ma è la parola di Dio. E veramente grazie a Dio per la sua parola scritta che abbiamo nelle nostre mani. Non è da prendere per scontato. Ma noi conosciamo il Signore grazie alla sua parola scritta e grazie allo Spirito Santo che vive nel corpo di ogni persona che ha creduto in Gesù, quindi di ogni fratello, di ogni sorella e che agisce attraverso di noi, ma in noi, nella nostra mente, nel nostro cuore, per mezzo della parola scritta di Dio. E ci aiuta a capire la sua parola. Quindi abbiamo Dio in noi per mezzo dello Spirito Santo e in questo momento siamo anche ciascuno di noi singolarmente è il tempio di Dio perché lo Spirito Santo che è Dio abita in noi e lui agisce e quindi abbiamo questo contatto meraviglioso col Signore che è presente in noi. E noi siamo in Lui, siamo nel Signore Gesù. Ma veramente vorrei che non prendessimo per scontato la Bibbia, la parola scritta di Dio, perché infatti non so se avete notato, a me ha colpito molto leggendo questo Salmo 56, il versetto 4 e il versetto 10, e vorrei proprio rileggere questi versetti, perché Davide nella sua sofferenza, nella sua difficoltà, nella sua crisi, ha potuto esprimersi in questo modo al Signore, adorarlo in questo modo, esprimere la sua fede in Dio, grazie alla parola di Dio. Infatti nel versetto 4 dice: in Dio di cui lodo la parola, in Dio confido e non temerò. Che mi può fare il mortale? In Dio di cui lodo la parola. Poi ancora il versetto 10. Loderò la parola di Dio. Loderò la parola dell'Eterno. In Dio ho fiducia e non temerò. Che potrà farmi l'uomo? E è bello, incoraggiante vedere questa grande fede di Davide nella prova, nella difficoltà, anche nella sua fragilità, nelle sue sconfitte, nei suoi fallimenti, perché forse si trovava in questa sventura anche per colpa sua, delle incoerenze nella sua vita, se andiamo a studiare la vita di Davide, ma però Davide ha questa fede in Dio grazie alla parola di Dio, perché lui ha conosciuto Dio per mezzo della sua parola scritta, e così anche il popolo di Israele, e così anche noi oggi. E se siamo qui insieme, se possiamo dire qualcosa, se possiamo lodare il Signore, se possiamo avere fede in Lui, grazie perché Lui si è rivelato a noi per mezzo della Sua parola scritta e poi infine per mezzo di Gesù, suo Figlio, che è la parola vivente, che ha confermato la parola scritta. E come dice Ebrei, adesso torniamo alla lettera agli ebrei, noi stiamo al capitolo 7, però come inizia questa lettera? Questa lettera, il capitolo 1, versetto 1, inizia proprio così. Dio, dopo aver parlato anticamente, molte volte e in molte maniere ai padri, per mezzo dei profeti, e quindi abbiamo l'Antico Testamento, che la parola scritta della parola di Dio rivelata al popolo Israele per mezzo dei profeti. In questi ultimi giorni, versetto 2, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio, per mezzo di Gesù Cristo, che è Dio incarnato, è Dio che si è fatto uomo, che è venuto in mezzo a noi come uomo, e per rivelarci sempre Dio. E quindi Gesù è proprio la rivelazione vivente di Dio. E lui ha confermato l'Antico Testamento, che è la parola di Dio, datoci per mezzo dei profeti, e poi Dio come ultimo profeta di Dio ci ha dato anche il Nuovo Testamento, perché il Nuovo Testamento è il documento scritto delle parole di Gesù, dell'ultimo profeta. E quindi adesso andiamo al capitolo 7, versetto 11 e 19, e stiamo studiando dei passi della scrittura, almeno per me molto difficili e anche molto difficili da spiegare, però è la parola di Dio. E veramente ringrazio tanto il Signore per questa lettera, anche se può essere a volte difficile e complessa, però come ho detto nelle ultime riunioni, gli ultimi incontri, culti che abbiamo fatto insieme, ormai questa è la terza domenica che ho io il compito di spiegare la parola, ma se non fosse per questa lettera non avremmo saputo che Gesù è il nostro sommo sacerdote, e non avremmo saputo come capire il Salmo 110, versetto 4, dove Dio dice a suo figlio: tu sei sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec. In ebrei qui l'autore sta spiegando, approfondendo, sviluppando questa verità che Gesù è il figlio di Dio, oltre che essere nostro re, è anche nostro sommo sacerdote. E quale sommo sacerdote? E abbiamo visto due domeniche fa che Gesù, essendo sommo sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec, vuol dire che è un sacerdote che rimane in eterno. Domenica scorsa, nei versetti 4 a 10, abbiamo visto ancora quanto è grande questo nostro sommo sacerdote, molto più grande dei sacerdoti di Israele, del sacerdozio levitico. E adesso l'autore continua ad approfondire, e ho intitolato questo messaggio: Gesù è un sacerdote perfetto. E questo lo cominciamo a vedere in questo brano, ma l'autore continuerà fino alla fine del capitolo 7. Noi oggi, se Dio vuole, cercheremo di vedere un po' i versetti 11 a 19, ma il discorso continua fino alla fine del capitolo 7, ma continua anche negli altri capitoli, e c'è questo, come posso dire, questo filo conduttore che il nostro sommo sacerdote, oltre che essere eterno, è grande, ma è la sua eternità che implica la realtà che lui è anche perfetto e completo. E meglio di lui non si può, è perfetto. Allora, adesso vogliamo cominciare la lettura di questo brano e cercare di districarci in qualche modo in questo brano perché è molto bello, molto profondo. Allora, leggiamo il primo versetto che è una domanda. L'autore qui parte con una domanda. È una domanda retorica perché non ci dà la risposta. E la risposta è sottintesa, è implicita. E adesso che leggo la domanda, vorrei che voi rispondeste la risposta a questa domanda nella vostra mente, nel vostro cuore. Allora l'autore fa questa domanda, che è il versetto 11. Se dunque la perfezione fosse stata possibile per mezzo del sacerdozio levitico, perché su quello è basata la legge data al popolo, che bisogno c'era ancora che sorgesse un altro sacerdote, cioè un sacerdote diverso? Che bisogno c'era che sorgesse un altro sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec e non scelto secondo l'ordine di Aaronne, perché il sacerdozio levitico era secondo l'ordine di Aaronne. Aaronne era un levita, era un figlio di Levi e lui era il primo sommo sacerdote e i suoi figli erano sacerdoti, e poi dopo la morte di Aaronne, uno dei suoi quattro figli, Eleazar, fu scelto per diventare sommo sacerdote, appunto secondo l'ordine di Aaronne, perché era un discendente di Aaronne, era suo figlio, e così via. Ma come abbiamo cominciato a vedere già prima, Gesù è il nostro sommo sacerdote, ma lui non è un sommo sacerdote secondo l'ordine di Aaronne, ma secondo l'ordine di Melchisedec. E come ho detto prima, va bene, adesso stavo per anticipare la risposta, ma allora la domanda è questa: se la perfezione fosse stata possibile per mezzo del sacerdozio levitico, per mezzo di Aaronne e dei suoi figli, che bisogno c'era ancora di un altro sacerdote, diverso, non secondo l'ordine di Aaronne, quindi non levitico, ma secondo l'ordine di Melchisedec? Beh, la risposta è chiara, no? Se la perfezione fosse stata possibile per mezzo del sacerdozio levitico, allora non c'era bisogno. Non ci sarebbe stato il bisogno di un altro sommo sacerdote, di uno diverso, non secondo l'ordine di Aaronne. Non ci sarebbe stato bisogno. Ma qual è il punto che sta facendo l'autore qui con questa domanda? Visto che la realtà è che Gesù è sommo sacerdote, ma non discendente di Aaronne, non levitico, quindi di un altro ordine, un altro sacerdozio completamente diverso che non c'entra niente con il sacerdozio levitico. Allora, quello che l'autore vuole farci capire, visto che Dio ha stabilito un altro sommo sacerdote diverso che non c'entra niente col sacerdozio di Israele, allora vuol dire che quel sacerdozio non è, per mezzo di quel sacerdozio la perfezione non era raggiungibile, non si poteva ottenere la perfezione non era possibile per mezzo di quel sacerdozio. E a questo punto vorrei approfondire un po' questo discorso della perfezione. Di quale perfezione sta parlando qua? Quando dice se la perfezione fosse stata possibile per mezzo del sacerdozio levitico, non ci sarebbe stato bisogno di un altro sacerdote o di un altro sacerdozio. Andava bene quello, perché attraverso quel sacerdozio si può arrivare alla perfezione. E qui la perfezione sta parlando del popolo di Israele, che non era un popolo perfetto, e il popolo di Israele non era mai arrivato alla perfezione, pur avendo il sacerdozio che intercedeva per il popolo, che rappresentava il popolo davanti a Dio. Infatti il popolo di Israele non è potuto mai entrare nella presenza di Dio. Vi ricordate, la presenza di Dio stava nel tabernacolo prima e nel tempio poi, a Gerusalemme, al centro del popolo di Israele, c'era il tempio e lì c'era, nel luogo santissimo, al di là della cortina, c'era la gloria di Dio, la presenza di Dio. Ma il popolo non poteva entrare nella presenza di Dio. E il sommo sacerdote, come abbiamo detto diverse volte, poteva entrare nella presenza di Dio una volta all'anno, ma da solo, solo lui. E con il sangue di un toro che era stato sacrificato per il suo peccato e della sua famiglia, e poi dopo una seconda volta, nel giorno dell'espiazione, nella festa dell'espiazione, una volta all'anno, entrava una seconda volta nella presenza di Dio, al di là della cortina, con il sangue di un capro che era stato sacrificato per il peccato del popolo. Ma questa festa dell'espiazione e questo fatto che il sommo sacerdote entrava una volta all'anno, cioè due volte in quel giorno, una volta col sangue del toro per il proprio peccato, un'altra volta col sangue del capro per il peccato del popolo, e Dio accettava la sua presenza e non lo condannava, malgrado il fatto che il sommo sacerdote era un peccatore e non aveva osservato i 10 comandamenti, quindi tutta la legge che Dio aveva dato al popolo, e anche Dio lo accettava e non lo condannava. Quell'unica volta all'anno che andava nella sua presenza, perché simbolicamente, e ripeto simbolicamente, perché era un rito, era una cerimonia, non era la realtà delle cose, era l'ombra, non la realtà. Perché in realtà il sangue di un toro o il sangue di un capro non poteva togliere il peccato del sommo sacerdote o del popolo. Non lo poteva fare in realtà. Ma Dio accettava questo sangue versato per il peccato del sommo sacerdote e del popolo sulla base del sacrificio di Gesù. Il suo sacrificio è quello vero, quello reale, per cui possiamo arrivare alla perfezione e quindi entrare nella presenza di Dio. Aaronne, il sommo sacerdote, chi per lui e chiunque nel popolo che avesse creduto in Dio e nelle sue promesse, spiritualmente poteva entrare nella presenza di Dio. E anche grazie ai sacrifici per il loro peccato, ma non erano quei sacrifici che davano a loro la perfezione o il perdono, ma era Gesù che doveva morire nel futuro per i loro peccati. Ma questi sacrifici erano un'anticipazione, erano un simbolo del vero sacrificio, ma erano soltanto l'ombra. E quindi pensate come sarebbe stato se Gesù non fosse venuto sulla terra come uomo e non avesse preso su di sé i nostri peccati, proprio come facevano quegli animali simbolicamente, perché il sommo sacerdote metteva la mano sulla testa dell'animale che veniva sacrificato, prima di sacrificarlo, prima di sgozzarlo e di versare il suo sangue, questo sempre simbolicamente, come se il peccato del sommo sacerdote passasse sull'animale che non era colpevole del suo peccato, come se il peccato del popolo simbolicamente passasse sull'animale sacrificato per il popolo che era senza colpa, ma era soltanto un insegnamento per farci capire la necessità del sacrificio di Gesù, del nostro sommo sacerdote per il nostro peccato, la necessità di un sacrificio perfetto per darci la perfezione. Se Gesù non fosse venuto, sarebbe rimasto soltanto l'ombra, capite? A me piace questo esempio dell'ombra e della realtà. E quando noi stiamo sulla strada e ci stiamo avvicinando all'angolo della strada e noi vediamo un'ombra di una persona che si sta avvicinando anche all'incrocio dietro il palazzo, non vediamo lui, ma se il sole sta dietro di lui, allora noi cosa vediamo? Prima di vedere la persona che è nascosta dietro il palazzo, noi vediamo la sua ombra. Ma l'ombra non è la persona. Però l'ombra ci fa capire che sta arrivando la persona, la realtà. E così erano i sacrifici, così era la legge. La legge si basava su questo tessuto del sacerdozio, il tabernacolo, dove c'era la presenza di Dio e si facevano i sacrifici per il peccato. E dove i sacerdoti si occupavano di questo. E quindi l'ombra non è la realtà. E quindi tutto il sacerdozio e la legge si basava sul sacerdozio, come dice qua nel versetto: se dunque la perfezione fosse stata possibile per mezzo del sacerdozio levitico. E qui c'è una parentesi, perché su quello è basata la legge data al popolo. Cioè la legge su cosa era basata? Era basata sul sacerdozio, sul tabernacolo e poi dopo il tempio. dove c'era la presenza di Dio, dove si facevano i sacrifici per il peccato, le persone non entravano alla presenza di Dio in realtà con quei sacrifici. Rimaneva questa separazione tra il luogo santissimo e il popolo. E ripeto, soltanto il sommo sacerdote un giorno all'anno e due volte in quel giorno andava davanti alla presenza di Dio, ma sempre con l'ombra in mano, non con la realtà in mano. L'ombra erano questi sacrifici, il sangue versato di questi animali innocenti per il popolo peccatore, perché il salario del peccato è la morte, e quindi il popolo avrebbe dovuto morire per il suo peccato e non poteva andare alla presenza di Dio. Però c'era quest'ombra che era un'anticipazione della realtà che è Gesù, il nostro sommo sacerdote, che poi finalmente 2000 anni fa è arrivato all'incrocio, è sbucato da dietro il palazzo e quindi non vediamo più l'ombra, ma la realtà, la persona di Gesù, no? E quindi, guardando il versetto 12, voglio leggere, rileggo il versetto 11, poi passo al versetto 12. Se dunque la perfezione fosse stata possibile per mezzo del sacerdozio levitico, perché su quello è basata la legge data al popolo, che bisogno c'era ancora che sorgesse un altro sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec? C'era bisogno, c'era un grande bisogno che sorgesse un sacerdote diverso, perché il sacerdozio levitico era soltanto l'ombra, ma invece il sacerdozio di Gesù, il nostro sacerdote Gesù, è la realtà, non è l'ombra. Lui è Dio che si è incarnato e che ha preso su di sé i nostri peccati veramente e quindi è morto per noi. Lui è la realtà. Quindi serviva un sacerdote che non c'entrava niente con l'ombra, che era il sacerdozio ebraico, levitico, con tutto il tabernacolo, il tempio, poi e tutto il sistema dei sacrifici. Perché era basato su questo? Cioè la legge era basata alla fine sul sacerdozio levitico, perché come abbiamo detto anche la settimana scorsa, Dio ha dato a Israele la sua parola, la legge, per mezzo dei profeti, ma i custodi, i depositari della legge che Dio aveva dato al popolo erano i sacerdoti. E adesso io vi voglio segnare alcuni versetti, non abbiamo tempo di leggerli, ma segnateli, se avete tempo, leggete a casa per capire poi l'importanza che il sacerdozio levitico aveva nel custodire la parola scritta di Dio. Allora, io vi elenco dei versetti adesso, scriveteli perché non abbiamo tempo di leggerli adesso. Deuteronomio 17, capitolo 17, versetti 18 a 20. Ancora, Deuteronomio 31, capitolo 31, versetti 24 a 26. E ancora, Esdra, capitolo 7, versetti 1 a 10. E ancora, Neemia, capitolo 8, versetti 1 a 9. Leggete quei versetti per capire quanto era importante il ruolo dei sacerdoti nella conservazione della parola di Dio scritta per il popolo di Israele. E grazie proprio ai sacerdoti di Israele che la parola di Dio scritta è arrivata fino a noi intatta. Non solo. I sacerdoti, come stavo spiegando prima, erano così importanti, non solo per la conservazione della parola scritta di Dio, perché il popolo avesse sempre in mano la parola di Dio intatta e che arrivasse fino a noi, ma è grazie a questo sistema di sacrifici, dove quasi metà di Esodo, il secondo libro della legge, quasi due terzi di Levitico, parlano proprio del servizio dei sacerdoti, nel tabernacolo prima e nel tempio poi, e l'importanza dei sacrifici, perché il popolo non riusciva a ubbidire alla parola di Dio, a osservare la sua legge. Non riusciva, perché il popolo era peccatore. E quindi la legge non era perfetta, il sacerdozio non era perfetto. E in questo senso però la legge dipendeva dal sacerdozio. La parola di Dio scritta dipendeva dal sacerdozio, perché loro avevano in mano la parola di Dio e loro conservavano la parola di Dio e diffondevano la parola di Dio e predicavano e insegnavano la parola di Dio e leggevano la parola di Dio davanti al popolo continuamente nelle feste, perché il popolo potesse conoscere la legge di Dio, la parola di Dio, la sua volontà, perché potesse mettere in pratica la parola di Dio, ubbidire la sua parola, osservare le sue leggi, i 10 comandamenti. Ma Dio sapeva benissimo che il popolo non sarebbe riuscito mai a osservare i 10 comandamenti, a ubbidire alle sue leggi, a fare la sua volontà, perché il popolo di Israele era un popolo peccatore e questo doveva servire, il popolo di Israele in questo senso doveva servire come esempio per tutti i popoli del mondo, per tutte le nazioni, per tutte le persone, perché potessimo capire che anche noi siamo peccatori. E a questo punto vorrei che mantenete un segno in Ebrei 7 sempre, però leggiamo in Romani capitolo 3. Quindi leggo questi versetti per farci capire, anche secondo Paolo, che la legge e quindi i 10 comandamenti, che sono l'essenza della legge di Dio, e il sacerdozio su cui da cui dipendeva, diciamo così, dipendeva la legge, perché i sacerdoti erano i custodi della legge e quelli che insegnavano la legge. E poi la legge dipendeva anche da loro, perché quando qualcuno non riusciva, cioè siccome nessuno riusciva ad osservare i 10 comandamenti, allora dovevano sacrificare questi animali innocenti per il loro peccato, l'ombra, simbolico, che aveva valore soltanto nella realtà che veniva dietro l'ombra, che è Gesù. Allora, se immaginiamo un attimino che noi stiamo sulla strada prima dell'incrocio e vediamo quest'ombra di una persona che sta venendo verso l'incrocio da dietro il palazzo. Vediamo l'ombra, ma se quella persona che sta dietro il palazzo, cioè la realtà, il corpo, non l'ombra, se si fermasse, se si fosse fermata questa persona e fosse tornata indietro, avremmo potuto incontrare questa persona? Abbiamo visto l'ombra. Ma se la persona non continua ad andare avanti fino all'incrocio e a sbucare da dietro il palazzo che sta all'angolo, se tutto rimanesse un'ombra, che valore avrebbe se quella persona poi non ci incontra, non sbuca da dietro l'angolo e non vediamo la persona per abbracciarla, per stare insieme? Se vediamo l'ombra che ci dice che sta arrivando, ma se si ferma la persona e torna indietro, che valore ha l'ombra per noi? L'ombra, quando parliamo di una persona a cui vogliamo bene, che vogliamo incontrare, e vediamo che sta arrivando perché vediamo la sua ombra, ci riempie di gioia, perché sappiamo che è una questione di attimi. E vedremo la persona che amiamo e potremo abbracciarla. Ma se vediamo l'ombra e sappiamo che sta arrivando, ma cambia idea, torna indietro e non ci vuole incontrare, che importanza ha l'ombra per noi? E questo è il discorso della legge che l'autore qui sta cercando di farci capire. La legge e quindi il sacerdozio da cui dipende la legge. Dipende dal sacerdozio, perché il popolo ha potuto conoscere la legge attraverso i sacerdoti, e non solo, ma poi c'erano i sacrifici per il loro peccato, ma era l'ombra. E quei sacrifici erano utili al perdono di chi li faceva con la fede in Dio e nelle sue promesse, e soprattutto nella promessa della realtà che sarebbe venuta dietro l'ombra, che è Gesù. Ma l'ombra non sarebbe servita a niente se poi la persona non fosse venuta. E così anche i sacrifici non sarebbero serviti a niente se Gesù non fosse venuto e non fosse morto lui come sacerdote vero, reale e perfetto, senza peccato, se non fosse morto lui per i nostri peccati, se non fosse venuto l'ombra, sarebbe stato uguale, sarebbe stato una illusione. Se la persona non volta l'angolo e non compare, perché torna indietro prima che la vediamo e abbiamo visto soltanto la sua ombra, a cosa è servito? Ed è questo che l'autore sta cercando di farci capire qua. Ma leggo allora Romani capitolo 3 e leggo dal versetto 9 fino al versetto 24. Guardate, sono parole estremamente importanti. Romani 3, 9 a 24. Che dire dunque? Noi siamo forse superiori, cioè noi ebrei, perché abbiamo la legge, abbiamo il sacerdozio, abbiamo la parola scritta di Dio, siamo superiori? No, affatto, perché abbiamo già dimostrato che tutti, giudei e greci, quindi gli ebrei e le nazioni, tutto il mondo, sono sottoposti al peccato, come è scritto. E qui cita un salmo: non c'è nessun giusto, neppure uno. Non c'è nessuno che capisca. Non c'è nessuno che cerchi Dio. Tutti si sono sviati. Tutti quanti si sono corrotti. Non c'è nessuno che pratichi la bontà. No, neppure uno. La loro gola è un sepolcro aperto. Con le loro lingue hanno tramato frode. Sotto le loro labbra c'è un veleno di serpenti. La loro bocca è piena di maledizione e di amarezza. I loro piedi sono veloci a spargere il sangue. Rovina e calamità sono sul loro cammino. E non conoscono la via della pace. Non c'è timore di Dio davanti ai loro occhi. Questa è una descrizione del popolo Israele, ma anche di tutte le nazioni del mondo, di tutte le persone. Or noi sappiamo che tutto quello che la legge dice, lo dice a quelli che sono sotto la legge, che erano gli ebrei, affinché sia chiusa ogni bocca e tutto il mondo sia riconosciuto colpevole di fronte a Dio. Quindi il popolo di Israele doveva servire come un esempio per tutta l'umanità, anche se la legge era stata data a Israele. Ma perché? Dio sapeva benissimo che il popolo di Israele era peccatore, ma ha dato la legge non perché il popolo potesse avere il perdono e la vita eterna, il perdono dei peccati attraverso la legge, perché la legge non poteva dare il perdono dei peccati e la vita eterna. L'ombra non poteva fare questo. Solo la realtà, Gesù. E quindi in questo senso la perfezione è possibile, era possibile, soltanto per mezzo di un altro sacerdote, cioè di un sacerdote diverso, che non c'entrava niente col sacerdozio della legge, che era solo un'ombra. Ma Gesù è la realtà. La legge era un'ombra, non la realtà, perché nessuno di noi è riuscito ad osservare la legge. Ma Dio ha dato la legge proprio per chiudere la bocca agli ebrei e anche tutto il mondo di riflesso, che davanti alla legge, che è un'espressione della giustizia di Dio, noi, non potendo osservare la legge di Dio, capissimo o capiamo che siamo peccatori, che non siamo perfetti e quindi non possiamo stare alla presenza di Dio e vivere, perché Dio è santo, è giusto, è perfetto. un altro brano, non da leggere adesso, ma leggete Matteo capitolo 5, in particolare dal versetto 20 al versetto 48. È una parte del sermone sul monte famoso di Gesù, che va dal capitolo 5 al capitolo 7 di Matteo, ma proprio questa parte, verso l'inizio di questo sermone, capitolo 5, versetto 20 e versetto 48, Gesù sta parlando di come si può entrare nel regno di Dio, come si può andare in cielo, stare alla presenza di Dio e vivere. Perché Gesù comincia dicendo nel versetto 20: se la vostra giustizia non supera, non è più alta di quella degli scribi e dei farisei. Gli scribi erano i sacerdoti che stavano custodendo la legge, che scrivevano le copie e che diffondevano la parola scritta di Dio al popolo. E quindi erano quelli che conoscevano la parola di Dio meglio di tutti. Erano i dottori, gli insegnanti, i professori della legge, della parola di Dio, ecco gli scribi. I farisei erano le persone più religiose in Israele. Nessuno come i farisei cercava di osservare la legge di Dio come loro. Quindi le persone più esaltate in Israele erano gli scribi, questi sacerdoti, erano i farisei, sia per la conoscenza che avevano della parola di Dio, sia per la loro ricerca di osservare la parola di Dio. Quindi erano considerate le persone più giuste, le persone migliori in Israele. Ma Gesù dice: se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, non potete entrare nel regno di Dio. Quindi chi avesse la speranza di entrare nel regno di Dio, di andare in cielo, di stare alla presenza di Gesù, deve essere ancora più bravo, più buono, più giusto, delle persone migliori della nostra società. E poi conclude questo brano, versetto 48, perché Matteo 5, capitolo 5, dal versetto 20 al versetto 48, Gesù chiude questa parte del suo discorso dicendo: siate perfetti come il Padre vostro nei cieli è perfetto. Ma poi se leggiamo tra i versetti 20 e il versetto 48 e capiamo qual è lo standard di Gesù, qual è il criterio, la misura di Gesù di giustizia, molto superiore alla giustizia delle persone più brave di questo mondo. Stava descrivendo la perfezione. Sta descrivendo la perfezione lì. Quindi chi legge Matteo 5, 20 a 48 e non è convinto di peccato nella propria vita e non è convinto di essere un peccatore, di non essere perfetto, ma ben lontano dalla perfezione, non ha capito niente. Vogliamo essere perfetti, ci dobbiamo misurare con Dio, non con l'uomo. Non esiste un uomo perfetto. Ma Dio lo sapeva. E lui ha dato alla legge a Israele e di riflesso anche a tutta l'umanità perché capissimo che non siamo perfetti, perché capissimo che siamo peccatori e quindi meritiamo la condanna e la separazione da Dio. Non meritiamo la sua presenza. Allora leggo ancora, sempre Romani 3. Versetto, allora rileggo dal versetto 19. Or noi sappiamo che tutto quello che la legge dice, lo dice a quelli che sono sotto la legge, affinché sia chiusa ogni bocca e tutto il mondo sia riconosciuto colpevole di fronte a Dio. Perché mediante le opere della legge nessuno sarà giustificato davanti a Lui. Infatti la legge dà la conoscenza del peccato. Ecco a cosa serviva la legge. Non serviva ad altro. Serviva soltanto a darci la conoscenza del peccato, del nostro peccato. Perché nessuno di noi è riuscito e riesce a osservare la legge di Dio perfettamente. E leggo ancora versetto 21 a 24. Ora però, indipendentemente dalla legge, quindi stiamo parlando di una nuova realtà, anzi della realtà, non più dell'ombra, ma adesso della realtà. Ora, indipendentemente dalla legge, che era l'ombra, per portarci a Cristo, è stata manifestata la giustizia di Dio. Un'altra giustizia. Noi non potevamo essere giusti secondo la legge di Dio, ma è venuto uno che è giusto, che è stato giusto, che non ha mai peccato, perché in lui non c'era peccato, perché lui è il figlio di Dio che è diventato uomo. E lui ha preso su di sé i nostri peccati, le nostre offese, le nostre trasgressioni alla legge. Ha preso tutto su di sé, le nostre colpe. Tutto. E ha pagato lui per noi. Si è sacrificato lui per il nostro peccato. E quindi Gesù è la nostra giustizia. Questa è la giustizia. Non più, non sta parlando più della giustizia della legge. Quella serviva soltanto per farci capire che siamo peccatori e giustamente condannati da Dio a causa del nostro peccato. Condannati ad essere separati da Lui. Versetto 21. Ora però, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata la giustizia di Dio, della quale danno testimonianza la legge e i profeti. Quindi l'Antico Testamento serviva per portarci a Cristo. Vale a dire, la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo, per tutti coloro che credono. Ecco perché Gesù è l'unica via, perché soltanto Lui è perfetto, Lui è il nostro sommo sacerdote perfetto. Vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo per tutti coloro che credono. Infatti non c'è distinzione. Tutti hanno peccato e sono senza la gloria di Dio, ma sono giustificati, resi giusti, fatti giusti gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Questa è la bella notizia, fratelli e sorelle. E non vi preoccupate, non andremo avanti con Ebrei adesso. Però noi non siamo perfetti e non possiamo essere perfetti noi stessi. E il vecchio sacerdozio, Levitico, e la legge non potevano aiutarci ad essere perfetti. Sì, potevano aiutarci nel senso di prepararci a Gesù, ad accettare Gesù. Ma se Gesù non fosse venuto e non fosse morto per i nostri peccati e non fosse stato risuscitato, non avremmo potuto avere il perdono dei peccati e la vita eterna. Quindi Gesù è la nostra giustizia. È Lui, soltanto Lui, come nostro sommo sacerdote, che ci dà la perfezione, perché siamo in Lui abbiamo il perdono di tutti i nostri peccati, della nostra natura di peccato con cui siamo nati, che abbiamo ereditato da Adamo, e di tutti i peccati che abbiamo fatto e faremo. Se mettiamo la nostra fiducia in Gesù, abbiamo la vita eterna. Se Dio vuole, domenica prossima approfondiremo ancora con Ebrei. Il Signore vi benedica.